Bene, buonasera a tutti, ben ritrovati. Questa è la nostra penultima serata sulla Genesi. Questa sera affronteremo i capitoli 42 e 43. Siamo dentro la storia di Giuseppe e i suoi fratelli. Invece martedì prossimo, che è l'ultimo incontro prima di Natale, prima delle festività, faremo il gran finale, diciamo, della storia di Giuseppe, quindi i capitoli 44 e 45, che, come quelli di stasera, vi invito a leggere in anticipo, perché non riusciremo a leggere tutti, ma solo magari
sei bloccato.
Si è bloccato, sì.
Sì,
Sì.
ecco, no, adesso ha ripreso, oh, meno male. I fili sono tutti a posto là, è vero. Ok. No, perché si è interrotto. Va bene, ha ripreso, quindi perfettamente. Allora, Giacobbe, di fronte a questa gravissima carestia che imperversa in tutta la regione, spinge i suoi figli ad andare in Egitto, perché, come vi ricorderete, in Egitto ci sono i granai pieni grazie ai sogni fatti da Giuseppe, che ha interpretato i sogni del faraone. E dunque, invia i figli, però attenzione, non li invia tutti, ma trattiene il piccolino Beniamino, che poi, diciamo, era anche lui il figlio amato insieme a Giuseppe, perché era figlio della moglie amata, Rachele, quella che era morta per partorirlo. Per cui trattiene Beniamino perché non gli succeda qualche disgrazia. E quindi, oltre al tema della fame e del cibo che abbiamo già visto, ritorna il tema della predilezione paterna, che appunto privilegia uno dei tanti figli. E certo, notiamo che la fame, la carestia, spinge la storia verso l'incontro. Ecco, questo ci dice anche di non giudicare mai anche le storie tortuose, le storie che anche passano attraverso la fatica, la ferita, anche la violenza, perché magari, ecco, stanno spingendo verso l'incontro. Ecco, non sappiamo cosa succederà, però c'è questa no, nota. E che succede? Che quando i 10 fratelli, quindi tutti tranne Beniamino, arrivano in Egitto, chi trovano ad attenderli? Proprio il visir, proprio Giuseppe. Perché? Perché Giuseppe era il sovrintendente, proprio quello che il faraone aveva messo per, diciamo, affrontare sia gli anni di abbondanza che poi gli anni della carestia. Ora, i 10 fratelli incontrano il loro fratello Giuseppe, che avevano abbandonato in una cisterna 22 anni prima. Sono passati 22 anni, ma non lo riconoscono, ovviamente. Primo, perché sono passati 22 anni, era 17enne, adesso ne ha 39. Secondo, perché è vestito all'egiziana. Terzo, è un uomo potente, con tutti i simboli anche del potere. Ecco, loro non riconoscono Giuseppe, ma Giuseppe invece riconosce loro. E d'altronde questo gesto di prostrarsi a terra è interessante perché è esattamente il sogno che aveva fatto tanti anni prima, uno di quei sogni per i quali i fratelli lo odiavano, cioè aveva sognato i covoni che si inchinavano a lui, gli astri che si inchinavano a lui. E questo sogno quindi si avvera. Si avvera, Giuseppe ne è consapevole, e loro invece no. Ma ci possiamo chiedere cosa avverrà adesso, cosa farà Giuseppe, si rivelerà, si vendicherà? Andiamo avanti. Giuseppe decide di accusarli, di metterli sotto pressione, cioè capiamo che sta adottando una strategia nei confronti di questi fratelli e non capiamo ancora se sia una strategia per vendicarsi, magari cuocendoli a fuoco lento, oppure se sia qualcos'altro. Sta di fatto che li accusa di un'accusa molto grave, di essere delle spie venute a spiare tutti i segreti del paese dell'Egitto, che era la superpotenza, che era ricca e anche aveva tutti i granai pieni. E allora loro si difendono dicendo no, non siamo spie, siamo tutti fratelli. E essendo che Giuseppe incalza nuovamente con questa accusa dicendo no, voi siete spie, ecco che questa accusa non fa altro che far uscire, far affiorare quello che è il loro passato. E infatti dicono no, siamo 12 fratelli, uno è rimasto con nostro padre e l'altro non c'è più. Ecco, l'altro fratello non c'è più. E allora Giuseppe, cioè il visir, comanda che se è vera questa affermazione, che loro sono tutti fratelli, che hanno lasciato un fratello nel loro paese, allora 9 fratelli siano messi in prigione, uno torni dal padre a prendere questo fratello più piccolo per portarlo come prova. Poi però Giuseppe cambia idea e questi cambi di idee, questi cambi improvvisi di piano sono aumentano ancora di più il senso di confusione, di paura di questi fratelli. Poi a un certo punto, invece che 9 in prigione, decide di metterne uno solo in prigione e di rimandare gli altri 9 dal padre per fare la stessa cosa. E mentre fa questo e prende Simeone e lo mette in prigione, mette anche del denaro, il denaro che con cui loro avevano pagato questi sacchi pieni di cibo, di vettovaglie, di grano, gli mette dentro questi sacchi il denaro, come se loro, insomma, alla fine si accorgeranno come se di non aver pagato. E così tornano. I fratelli, naturalmente, in questo loro parlare, in queste accuse, in questo loro parlare tra di loro, emerge qualcosa di molto importante. Innanzitutto sentiamo e capiamo che Giuseppe sta mettendo alla prova questi suoi fratelli, facendo loro sperimentare anche attraverso l'esperienza del carcere quello che lui stesso ha sperimentato per causa loro, quando lo gettarono nella cisterna. Non solo, ma I fratelli parlano tra di loro nella loro lingua, che è l'ebraico, e pensano di non essere compresi da Giuseppe, che invece li capisce. Ecco, e non solo, ma in questo parlare tra di loro, pensando di non essere ascoltati, pensando di non essere capiti, che cosa emerge? Emerge un nuovo livello di colpevolezza che non si riferisce tanto all'accusa ingiusta, attuale di essere spie, cosa che loro non sono, ma si riferisce a quell'antica colpa che loro hanno sotterrato, hanno rimosso. Infatti, dicono, non siamo colpevoli, noi siamo colpevoli verso il nostro fratello che vedemmo quanto fosse angosciato e non lo ascoltammo. E quindi noi qui capiamo anche un'altra cosa. Se vi ricordate, nel capitolo 37 avevamo visto, qualcuno anche di voi l'aveva notato, che Giuseppe sembrava proprio passivo, silenzioso, inerme, non si è ribellato, non ha gridato, non ha urlato niente, sembrava quindi proprio. E invece qui veniamo a sapere che Giuseppe era pieno di angoscia e aveva supplicato i fratelli di liberarlo. E loro invece ci ricordiamo che in quel momento sentivano l'angoscia, sentivano il grido del fratello e invece erano a prendere il cibo insieme, erano a banchettare. Dunque, adesso questo livello di consapevolezza e di colpevolezza sta emergendo e a Ruben, che era uno di quelli che non voleva uccidere Giuseppe, anzi uno di quelli che convince anche gli altri fratelli a vendere e a non uccidere, a non macchiarsi di questo delitto, e che anzi quando poi decidono di venderlo alla carovana, lui non è neanche presente. Ruben dice che per quell'angoscia inascoltata ci è piombata addosso questa angoscia che stanno vivendo loro adesso. Cioè l'angoscia di 22 anni prima del fratello, in qualche modo, adesso si sta chiedendo conto di quell'angoscia ed è la causa della loro attuale angoscia. Quindi per una sorta di misteriosa legge retributiva a distanza di tempo e anche di spazio. E quindi questo intervento, anche se sembra più sulla linea della recriminazione, ve l'avevo detto di non venderlo, ve l'avevo detto di non ucciderlo, di non disfarci di questo fratello, quindi sembra più in questa tonalità, però contiene un'importante implicazione. E dice il testo, versetto 22, ed ecco che ora ci si chiede conto del suo sangue, ed è una forma passiva, questo verbo darash al passivo, al nifal, che lascia, è una forma che viene chiamata tecnicamente il passivo teologico, che lascia intendere che il soggetto è Dio. Cioè, sta dicendo, è Dio che ora ci sta chiedendo conto di quello, di quell'angoscia, di quello che abbiamo fatto. E allora, qui capiamo che i tempi di carestia, di fame, le accuse ingiuste, la prigionia, sono delle cose terribili, ma possono fare anche un'operazione, diciamo, importante e necessaria, possono fare riemergere delle colpe sommerse, delle colpe rimosse, che proprio perché sono state rimosse hanno come bloccato tutto e hanno condizionato tutto. È Dio, dunque, che ci chiede conto, che chiede conto anche di questo passato, ma non perché non ce lo perdona, ma perché ci chiede di sfruttare queste anche situazioni di pressione, di angoscia, anche di ingiusta detenzione o di giustizia per far emergere delle nuove consapevolezze e per poter purificare il proprio anche cuore e le proprie coscienze. Allora, l'interprete, abbiamo detto che c'era un interprete, no? Giuseppe li capiva, ma siccome loro vedevano che c'era un interprete, pensavano appunto che insomma, era un gioco delle parti, nel senso che l'interprete era del tutto inutile, però c'era per far credere a loro che appunto lui non comprendesse la loro lingua. E quindi capiamo anche alcune scene, ecco perché dico che questa è una sceneggiatura incredibilmente bella, articolata, piena di implicazioni, di suspense, di espedienti, veramente un capolavoro anche dal punto di vista proprio letterario. E noi lettori ci rendiamo conto e capiamo che questa storia che c'è l'interprete non è solo uno stratagemma particolarmente geniale, diciamo così, di Giuseppe, ma è anche a un livello simbolico, cioè quando c'è l'ignoranza dell'altro, quando tu non conosci l'altro, e viene usato proprio il tema, il verbo yadà, che vuol dire conoscere, quando tu ignori l'altro, non conosci l'altro, perché appunto hai cancellato l'altro dalla tua vita, lo hai fatto sparire dalla tua esistenza, dalla tua vista, per non conoscerlo, anche se è tuo fratello, c'è bisogno dell'interprete. Anche se è tuo fratello del sangue, c'è bisogno dell'interprete, perché è uno sconosciuto. E allora è necessario l'interprete anche se si è fratelli. E qui potremmo aprire tante questioni su quante rapporti tra fratelli, tra sorelle sono difficili, complicati, c'è un'incomunicabilità, ci vuole proprio l'interprete, ci vuole una mediazione. E qui Giuseppe piange, è il primo di diversi pianti che farà. E qui piange la reazione di Giuseppe di fronte a questa prima confessione, questa prima ammissione di colpevolezza, è il pianto. E certo l'abbiamo imparato che questo ragazzo cresciuto è diventato un uomo, adesso ha 39 anni, è un uomo sensibile. L'avevamo visto anche per il fatto del sogno, dei sogni, l'avevamo visto quando in carcere nota nello sguardo degli altri carcerati una tristezza, un'inquietudine data dal fatto che avevano fatto dei sogni inquietanti. Ecco, è un uomo sensibile e piange. E qui possiamo dire, ecco, che però questa sensibilità è anche, se volete, il frutto di tutta questa violenza e di tutta questa sofferenza che non ha cercato ma ha subito e che però non ha voluto fare pagare ad altri. Ecco, è come per dire che quando la sofferenza bussa anche alla nostra vita, in tante forme, in tanti modi, ecco, possa, è un augurio, come per Giuseppe, possa renderci più sensibili, non più duri e più arrabbiati. A questo punto, i nove scarcerati, viene messo in carcere Simeone, vengono mandati con i sacchi pieni di cibo da Giacobbe, quindi tornano al loro paese. E lì però c'è da rendere conto di nuovo a Giacobbe. Ancora una volta questi fratelli tornano senza un figlio di Giacobbe, senza Simeone. E qui la reazione di Giacobbe è durissima. E se 20 anni prima la reazione di fronte a Giuseppe era aver creduto ingenuamente alla loro versione, al loro inganno, Giacobbe l'ingannatore che viene ingannato, adesso invece la sua reazione è di totale durezza e chiusura. E gli dice: voi mi avete privato dei figli, Giuseppe non c'è più, Simeone non c'è più e Beniamino me lo volete portare via. Quindi è incavolatissimo con questi nove fratelli. E visto che loro dovevano convincere il padre a mandare Beniamino, a tornare con Beniamino per poter liberare Simeone, il padre dice no, Beniamino non si muove e quindi tutto rimane fermo, fisso. Così, questo padre ancora una volta privilegia questo figlio, ma questo privilegio diventa una trappola mortale per tutti. E infatti, e qui diciamo si chiude il capitolo 42, con il capitolo 43 scopriamo che la carestia è tutt'altro che finita, anzi, i sacchi con dentro il cibo sono finiti, esauriti, e la carestia va avanti e morde. E allora cosa fare? Di fronte alla prospettiva di morire di fame tutti. E allora a questo punto c'è una svolta. Ed è Giuda, quello che insieme con Ruben aveva convinto gli altri fratelli a non uccidere Giuseppe, che si impegna solennemente e personalmente con la propria vita a riportare Beniamino. Quindi convince il padre Giacobbe, di fronte a questa prospettiva di morte per tutti, quindi anche per Giacobbe, anche per Beniamino, per tutti, dandogli la sua parola, lo convince a lasciar partire Beniamino. E così ripartono. E il capitolo 43 è molto interessante perché nuovamente i fratelli si ritrovano di nuovo in Egitto, sono sempre 10, perché Simeone è in carcere, e si ritrovano di nuovo davanti al visir, ma questa volta con Beniamino. E Giuseppe subito se ne accorge che c'è Beniamino. Tra l'altro, cosa fanno questi 10 fratelli? Appena vedono il visir, si prostrano a terra. Ecco, ridai questo sogno che viene nuovamente ad avverarsi. E dopo che Giuseppe ha chiarito e ha tranquillizzato questi 10 fratelli, che non è arrabbiato per la faccenda dei soldi che loro non avevano pagato la volta precedente, eccetera, eccetera. Insomma, gli ha fatto capire: non vi preoccupate, è Dio che ha dato un dono, quindi insomma, li ha assolti da questa colpa che poi non avevano commesso, perché faceva parte sempre di quella strategia per metterli in tensione, libera Simeone e organizza un grande banchetto a casa sua con tutti i fratelli. Quindi, ecco, è la prima volta dopo 22 anni che questi fratelli, questi 12 fratelli, figli di Giacobbe, si ritrovano tutti insieme. Giuseppe esce senza farsi accorgere e piange. E si mette di nuovo a piangere. E nel preparare, ecco, sembrerebbe quasi pronti al finale, sembrerebbe quasi la storia volgere verso lo svelamento di Giuseppe, che dice chi è. E invece fa preparare questo banchetto, e lo fa preparare in questo modo: fa un banchetto a parte gli egiziani con gli ebrei, e a Beniamino gli fa preparare un pasto 5 volte più sostanzioso degli altri. Ricordiamoci che siamo in tempo di fame, e quindi questa discriminazione, questa disparità, sicuramente non sarà passata inosservata. Continua allora la strategia del creare questo disagio in loro, questa pressione, e riemerge nuovamente il tema della predilezione, e Beniamino non è più solo preferito in casa del padre. Pensate, questi fratelli che si ritrovano in Egitto, e c'è un altro che privilegia questo fratello che già era privilegiato in casa, ma è privilegiato anche in terra straniera da un potente signore egiziano, che tra l'altro si comporta in maniera strana, perché ora è accogliente, gentile, e un attimo dopo ingiusto, spietato e duro. È un comportamento indecifrabile che appunto ora consola, ora terrorizza. E allora, ecco, ci salutiamo, finiamo questo commento con la domanda: ma quando deciderà Giuseppe di rivelarsi ai fratelli? E a quel punto che cosa deciderà di fare loro? Tutto questo dove li vuole portare? Dove vuole portare questi fratelli? Ecco, ancora non lo sappiamo, e appunto lo scopriremo, e questo è un po' una fiction a puntate, insomma, non è un racconto che si può fare tutto insieme, è lungo, è articolato, è bello, è profondo, e quindi bisogna davvero aspettare, ecco, questi altri due capitoli, i prossimi, per capire, per vedere come si evolverà questa questa storia. Ecco, io adesso lascio alle vostre interventi che sono e saranno sicuramente molto ecco, interessanti come è stato anche le altre volte. Patri, vai, aspetta che rigiro, vai così, vedete? No, così, vai.
È bello complesso, però quello che è me intuisco è quasi come se Giuseppe volesse rompere ogni schema dei fratelli, cioè in questa confusione portarli almeno emerga la verità di quello che hanno dentro. Ecco, questa è un'impressione.
E voi che pensate? Sì, io la penso come Patrizio. La rottura degli schemi, la rottura delle sicurezze e la pressione anche per, cioè, come dire, cioè, mi sembra come che a volte quando siamo troppo nel comodo, cioè, in un certo senso, anche la sofferenza anche può avere un. Ecco, può essere qualcosa che fa uscire, che aiuta anche io l'ho chiamata una purificazione, insomma, ecco. Ovviamente non una sofferenza che uno non è che se la deve cercare, insomma, chiaramente. È una sofferenza che la vita, che gli altri ti infliggono, e magari anche ingiusta, cioè, ecco. Però, ecco, il problema è anche cosa farne di quella, cioè di quella cosa che non hai cercato, ecco. E mi sembra che da una parte c'è l'indurimento, diventare più cattivi e vendicarsi, dall'altra ci può essere anche appunto un percorso di perdono, di riconciliazione, insomma, ecco. E magari in questo la rottura degli schemi, che può sembrare una cattiveria, la rottura delle sicurezze, la rottura di certe forme, di certi formalismi o di certe, ecco, però è l'unico modo per smuovere le acque e cercare di far emergere anche le cose che sono sepolte dentro, molto, molto, molto in profondità. Cioè, questo fratello era morto, per loro era morto, non esisteva più, non c'era più. E da 22 anni convivevano con questa, diciamo, sicurezza o certezza. Qualcuno ha alzato la mano. Franco, hai alzato la mano, prego.
Sì, ciao a tutti. Dunque, Giuseppe, in pratica, è l'unico che sembra che abbia un piano in tutti questi racconti.
Lo si sente pochino, non so voi se lo sentite. Avvicinati al microfono, Franco.
Allora, senti meglio?
Sì.
Giuseppe è l'unico che ha un piano in questo racconto. Sembra che abbia un piano molto chiaro, mentre i fratelli sempre vivono soltanto in un.
Non si sente.
È un pochino... Cos'è il microfono del computer?
Sì, il microfono del computer, però... Niente, riproviamo la prossima volta con un altro computer.
Riprova con un altro computer perché ovviamente non ti si sente proprio. Prova con... eventualmente Maria lo facciamo rientrare se entra con un altro computer, perché se no, no veramente non si riesce a sentire. Intanto c'era qualcun altro che voleva intervenire?
Io volevo fare una riflessione, mi si sente?
Sì. Chi sei? La Natalina? Fiera?
No, sono Maria Donata.
Ah, Maria Donata, sì, prego, Maria okay. Donata.
Pensavo a Giuseppe e al suo pianto. E allora mi chiedevo, il suo pianto in qualche modo è legato sicuramente al ricordo del passato e a quello che ha vissuto. E dall'altra parte, forse, anche al fatto che vuole fare il duro verso i fratelli in questo momento, però facendo in questo modo sente comunque la sofferenza di quello che sta facendo. La vedo un po' in queste due ottiche, il ricordo del passato, il pianto e quello che sta facendo ora ai fratelli e quindi ancora il pianto per quello che sta facendo ai fratelli.
Sì, Maria Donata, credo che anche Giuseppe, pur non avendo mai rimosso il suo passato, però sicuramente, cioè non è che ci stava a pensare tutti i santi giorni, e quindi è chiaro che anche per lui rivedere questi fratelli e averli lì nelle sue mani lo riporta a fare riemergere tutte, insomma, sono le sue ferite che vengono, come dire, quasi un po' a riaprirsi, ecco, sono delle vecchie cicatrici che però sono ancora molto sensibili, soprattutto in questo momento in cui lui sta toccando con mano proprio e sta ripercorrendo, perché lui poi sa tutto, lui vede i fratelli, li riconosce, li capisce, mentre loro sono ignari di questo, ecco perché deve mantenere la durezza, l'aspetto della durezza. Quindi, insomma, c'è, e anche in questo c'è una sofferenza, c'è sicuramente un ulteriore combattimento, perché magari vorrebbe arrivare subito a una conclusione, ma non può farlo. E quindi... Insomma, va bene. E allora c'è Piera e Cecilia. E Piera, e Natalina, cioè. Attivati il microfono, Piera. No? Com'è che non va? C'è questi microfoni stasera che no. Però qualcuno funziona. No, Natalina, non ti si sente. No, il labiale è impossibile da leggere. Io non so che fare, perché qua... Aspetta, forse bisogna togliere l'apricoda? Vai, prova adesso. No, non... Può provare qualcun altro a collegarsi, sentirsi, vediamo se si sente, o se siete tutti...
Sì, allora io sono Cecilia, volevo dire che in realtà è Franco che vuole parlare.
Riprovo.
Perfetto, Franco, vai.
Sente adesso, ora? Bene.
Adesso ti sente, Franco, vai.
Niente, che in pratica in tutto questo racconto, evidentemente Giuseppe ha un piano ben chiaro nella sua mente dal momento in cui vede i fratelli, mentre i fratelli per ora non sembra che nemmeno ricordino quello che hanno fatto Giuseppe. Non c'è nessuna manifestazione di tormento, di voler in qualche maniera recuperare l'atto comunemente deciso in passato. E quindi è come se Giuseppe gli volesse in pratica risvegliare in loro un qualche ricordo. E quindi è un lavoro lento che vede molto attivo Giuseppe, come sempre. Giuseppe è l'iperattivo, il Superman della situazione, no? E i fratelli sono per ora ancora bocce che si muovono sotto la spinta di lui, del giocatore principale. Chissà se si sveglieranno anche loro e come si sveglieranno. Io non lo so, mi farà piacere vedere la reazione dei fratelli quando sapranno il come si chiama il PIE.
Esatto. Bene. E sì. Credo adesso, io non so se ci sono degli esperti professionisti in questo, ma io credo che questa è proprio una rimozione, è quella che si chiama proprio la rimozione. Ecco, quando tu un delitto fatto o subito lo cancelli dalla tua esperienza. Lo cancelli per non soffrire, naturalmente, per non essere, per poter continuare a vivere, diciamo, abbastanza normalmente. Però il problema qual è? Che sembra dirci tutto questo svolgersi di fatti, che ad un certo punto c'è un qualcuno, un qualcosa che ti chiede conto di quella cosa rimossa, ecco, nel senso che a un certo punto la vita ti domanda il conto, ma non nel senso dobbiamo pensare Dio giudice, il giudizio di Dio, la punizione, eccetera, ma nel senso proprio dell'affiorare di quella responsabilità, di quella consapevolezza. Perché? Perché comunque quella parte lì è stata, è una parte comunque che negarla non fa bene a nessuno, né alla vittima né al carnefice. E quindi, ecco, insomma, questo potrebbe essere davvero anche un manuale di psicologia per come Giuseppe sta lavorando come dici tu, sta proprio cercando di orientare anche la consapevolezza e di far emergere la consapevolezza di questi fratelli, che poi, come abbiamo anche capito, non sono loro tutti uguali. C'è qualcuno in cui emerge prima, qualcuno in cui, non lo so, io ho avuto anche questo sospetto, ma è solo un mio sospetto, non ha nessuna, diciamo, non è validato da nessuna, diciamo, prova testuale, cioè che Simeone fosse il più, diciamo, rozzo, il più, ecco. E allora per quello Giuseppe fa trattiene lui, cioè, come dire, ce l'hai più bisogno te di altri. Però, ripeto, questa è solo una mia supposizione. Non so se Piera ti è ritornata la voce.
Io non ci vedo tutto Roma. Questo pilotare da parte di Giuseppe, ci vedo più un suo andare a braccio, cioè mi sembra che lui veramente sia convinto di testare i fratelli, cioè sta cercando la fiducia nei fratelli, quindi cerca questa fiducia, cioè vuole vedere se si può fidare di questi fratelli. Quindi li mette alla prova in questo senso, non che gli rotta e dirige tutta la storia. Cerca la fiducia nei fratelli perché cercando questa fiducia, andando anche a braccio, usando delle stratagemmi perché venga fuori la verità, cioè perché aver fiducia nell'altro è solo nella verità può aver fiducia nell'altro, cioè se l'altro è vero quanto sei vero te, questa fiducia può essere reciproca, insomma, e quindi cioè tutto sto pilotare di Giuseppe, le situazioni la vedo come ti ho detto se prima, un andare a braccio, cioè, un avere una posizione, può averne un'altra, cioè cercare di tirar fuori questa cosa dai fratelli nello stesso momento in cui lui fa un percorso di riappropriazione della fiducia nei confronti dei fratelli. Cioè la vedo una cosa che va di pari passo, non mi sembra di piloti dall'alto dei modi di fare, è proprio un percorso che fa lui, quindi il pianto, lo sciogliersi, il ricordare, insomma, cioè questo è quello che
sì. Penso io. Sicuramente è un doppio percorso, non è solo diciamo il percorso che fa fare i fratelli, ma è il percorso che fa anche lui con i fratelli, nel senso che chiaramente anche a seconda delle loro reazioni lui in qualche modo, ecco, cerca delle, chiamiamole strategie, insomma, comunque per poter arrivare a vedere se potrà fidarsi ancora o meno di questi fratelli. Ecco, diciamo che sono delle cose, cioè è un doppio viaggio, diciamo così, che sta compiendo anche lui insieme con loro per, probabilmente, poi lo vedremo, ma probabilmente per vedere se sono cambiati, se adesso è possibile fidarsi di loro.
Ecco. E se posso aggiungere, non solo fidarsi, ma anche perdonarli, perché secondo me il perdono è la cosa più difficile. E appunto in questo doppio percorso all'inizio anche lui è in lotta con se stesso, no? E anche lui deve fare questo percorso per arrivare al perdono.
Sì, io credo che questo è il grande tema che c'è dietro, il tema del perdono. Infatti anche con Monica noi utilizziamo, leggiamo questa storia anche proprio nel corso che facciamo, che proponiamo sul perdono, quello che abbiamo tra l'altro appena proposto a Gorgonzola. Ecco, è proprio un percorso del perdono, però ecco, c'è anche sicuramente anche questo. Sì, insomma, poi perdono, fiducia sono anche collegati, ecco, perché, insomma, in qualche modo quello che, vabbè, non dobbiamo anticipare perché sennò poi la prossima volta non sappiamo neanche cosa dire. Allora, facciamo... Piera, sono in effetti senza voce, il mio contributo riguarda il tesoro nei sacchi. Aspetta, vediamo cosa dice la Piera, ovvero la Natalina. Il tesoro nei sacchi, ci proverò la prossima volta, scusate. Ah, ecco, non è senza voce solo il tuo computer, sei senza voce anche tu. Ah, ecco. Va bene, allora io credo che abbiamo fatto un'altra bellissima condivisione questa sera, allora entriamo nell'altro momento, quello ecco, che è anche molto importante perché vogliamo anche che queste parole di vita che abbiamo ascoltato, che abbiamo più che altro commentato, ma che abbiamo percorso, scendano anche dentro un po' dentro di noi, nella nostra interiorità. E allora Per fare questo iniziamo con l'esercizio del respiro, abbassiamo le luci, ci mettiamo in una posizione seduta che sia una posizione, ecco, comoda, con la schiena dritta, e respiriamo con l'inspiro e l'espiro secondo un po' anche questo ritmo che ci viene proposto da questo video. Thank you. E ora rimaniamo concentrati sul respiro. Con l'inspiro accogliamo l'aria, la vita, tutte le cose belle e brutte che ci ha dato. Tutte le cose belle e brutte che ci sta dando. Tutte le cose belle e brutte che ci darà. Con l'espiro buttiamo fuori con gentilezza i nostri pensieri, le preoccupazioni, le angosce, le paure. Lasciamo andare il rancore, lasciamo andare le memorie infette del passato, lasciamo andare i ricordi ingombranti che riaffiorano. Inspiro ed espiro. Sentiamo come l'aria entra nelle nostre narici, rinfrescandole, e sentiamo l'aria che esce dalle nostre narici, più calda, più umida, ci riempiamo e ci svuotiamo. In questa circolarità in queste due dualità che si alternano. E lasciamo spazio dentro di noi alla parola, al calore, alla luce che essa porta. Sentiamo la grotta del nostro cuore, piena di luce, piena di calore, piena di pace. Sentiamo. Silenzio profondo. E abita questa grotta. Sentiamo che tocca la parte più vera e viva del nostro essere. E ora iniziamo a tornare verso l'esterno, verso dall'interno della grotta del cuore. Torniamo verso le estremità del nostro corpo, sentiamo la pelle, vestiti che sfiorano la pelle, sentiamo la punta delle dita delle mani, portiamo un leggero movimento e sentiamo anche i piedi, portiamo un leggero movimento. Anche le gambe, le braccia, le spalle, il collo. E sentiamo il nostro corpo tutto presente, risvegliato e con gratitudine. Leviamo le mani davanti al petto, creando calore, e poi le mettiamo davanti agli occhi, una distanza, e sentiamo il calore delle mani, e poi quando siamo pronti, apriamo gli occhi e vediamo il palmo delle nostre mani. E poi mettendo le mani giunte davanti al cuore, offriamo con gratitudine il frutto di questa nostra preghiera e pratica e meditazione a tutti quelli che sono nella sofferenza, nell'angoscia e nella prigionia. E con tanta gratitudine per aver condiviso questo tempo, ci salutiamo. E ci ringraziamo. Grazie.
Sì.
Grazie, grazie, buonanotte.
Ciao, buonanotte.
Grazie, buonanotte.
Grazie, buonanotte.
Un abbraccio a tutti. Buonanotte.